Eccomi di nuovo con voi e vi saluto come sempre con tanto affetto. Stiamo vivendo una situazione che difficilmente dimenticheremo e che sarà sicuramente nei libri di storia e anche nei racconti dei nonni e nipoti. Già c'è chi mette il Covid-19 come elemento che divide il nostro tempo, pre-Covid, post-Covid. È certo che tutto questo lascerà un segno indelebile in tutti noi, nei nostri ricordi, nella nostra sfera emozionale. Sembra che ormai ci stiamo avviando in quella che è definita la fase 2. Da domani, inizieremo gradatamente, molto gradatamente, a uscire di casa, a tornare alla normalità. Finito il tempo di isolamento, torneremo appunto alla normalità. Così si dice. Se questo da una parte mi fa felice perché sono sinceramente stanco di stare rinchiuso, rintanato dentro queste le quattro mura di questo appartamento, il piccolo appartamento dove abito, d'altra parte sono anche seriamente preoccupato. Preoccupato per che cosa? Torneremo alla normalità. Tornare alla normalità, che cosa significa? La normale normalità, scusate il bisticcio di parole, è tornare alla vita di sempre, quella vita contrassegnata dalla perenne rincorsa al successo, a rendere il nostro patrimonio, piccolo o grande che sia, un po' più consistente. Continuerà la guerra in Siria, anche questo è parte della normalità. Continueranno a morire milioni di persone di fame, di sete, di tante malattie. Continueranno i femminicidi. Nello scorso anno sono state uccise circa 90 persone, 90 donne. Continuerà anche quest'anno? Anche questa farà parte ancora della normalità? Continuerà la corruzione nell'ambiente politico? Continueranno le multinazionali a guidare l'economia? Continueranno i vecchi rancori a dividere le famiglie e la mafia a dettare le sue leggi? Continueranno le chiese e la moltitudine di chi si professa cristiano ad essere un termometro che registra la realtà invece di essere un termostato che la regola. Ossia, in altre parole, chi si professa cristiano, chi dice di essere cristiano, continuerà a vivere una religiosità ammantata di cristianesimo, ma nello stesso tempo rispecchiare la morale, la filosofia del mondo che lo circonda, in cui vive, in cui c'è poco di cristianesimo. In molti sperano che l'esperienza che stiamo vivendo, l'esperienza vissuta, renderà ciascuno più buono, più solidale con il prossimo, più gentile, più gentile nei suoi atti, nelle sue parole. Ma ho seri dubbi che questo accada. Sarà un periodo difficile, reso ancora più difficile dalla grave situazione economica che dovremo affrontare e che per tanti sarà una dura lotta per avere un lavoro decente, per mettere insieme il pranzo con la cena. Sarà un periodo difficile anche per quei familiari, le persone defunte, le persone uccise dal Covid. Sarà un periodo molto difficile anche per loro perché Tra le pieghe del loro dolore si può anche insinuare, si può annidare il rancore verso forse chi doveva fare qualche cosa e non lo ha fatto. Come effetto della pandemia, dicono gli scienziati, aumenterà anche la carestia, dove milioni di persone continueranno a morire di fame. Anche questo è la normalità. Potremo uscire dallo stato di normale normalità, aggravata da una situazione resa più pesante dal virus con tutti i suoi molteplici aspetti, e vivere in uno stato di autentica, diversa normalità, solo prendendo decisioni radicali. Dovremmo essere più buoni, più sensibili ai bisogni degli altri, più tolleranti, più capaci di amare veramente sia noi stessi che gli altri. Dovremmo, ma ne saremo capaci? Scusate se non riesco a essere ottimista. Ed ora siamo in una strada senza via d'uscita? No. Una via d'uscita c'è, esiste, dobbiamo solo cercarla e percorrerla. Gesù, quando era in questa terra, ha avuto molti nemici e in tanti nutrivano una viscerale antipatia nei suoi confronti. Sapete perché? Uno dei motivi era che lui era diverso, pensava e agiva in maniera diversa. Cerchiamo di capire in che cosa consiste la diversità di Gesù e perché questa sua diversità lo ha reso antipatico ai potenti del tempo. Egli era sicuramente anormale, nel senso che non era prigioniero della normalità corrente. Gesù è stato odiato al suo tempo anche perché osava dire cose spiacevoli, cose che andavano contro l'opinione comune. Gesù parlava in modo diverso, diceva cose diverse. Che Gesù parlasse in modo diverso, qualcuno l'aveva capito. Nei Vangeli leggiamo questo episodio. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali, capi sacerdoti e farisei, dissero alle guardie: perché non l'avete portato? Perché non l'avete arrestato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo. Dei roti militari avevano capito ciò che i religiosi del tempo rifiutavano di capire. Per capire quanto Gesù fosse diverso, e lo è ancora, basta leggere quello che è definito il Sermone sulla montagna. Forse non ci rendiamo conto, anzi sono convinto che non ci rendiamo conto della portata eversiva di questo discorso. Esso mina alla base il normale modo di pensare, il normale modo di vivere, la normalità. È assolutamente rivoluzionario. Un esempio. Gesù indica la strada per la gioia, una strada per la felicità, per la piena soddisfazione, che è l'esatto opposto di quella indicata normalmente. Per essere felici, diceva Gesù, bisogna essere umili, miti, misericordiosi, amare più la pace che la guerra, amare più la pace del conflitto, anche se questa, la pace, può consistere nel porgere l'altra guancia a chi ci ha dato uno schiaffo. Anche se questa la pace può significare amare i propri nemici. La felicità, secondo Gesù, era legata alla purezza, alla misericordia, alla fame, alla sete di giustizia. Non vi sembra tutto questo un paradosso, un'assurdità? Sì, secondo la logica della normalità, è esattamente questo, un'assurdità. In questo periodo circola nell'aria un pensiero che sicuramente esprime un desiderio, un profondo desiderio. Dopo questa esperienza saremo tutti più buoni e tolleranti. In fondo al suo cuore si dice: l'uomo è buono, generoso e gentile. In questa circostanza ne abbiamo avuto tante prove. In tanti hanno dimostrato un'abnegazione straordinaria, che per alcuni è significato proprio dare la propria vita. Non si può disconoscere questa realtà ed essere nello stesso tempo profondamente grati a chi ha vissuto questa esemplare esperienza. Certo, vi sono persone capaci di vivere in modo altruistico. Dobbiamo ammettere però che questa è l'eccezione, non la regola, non la norma. Gesù era ed è capace di conoscere il cuore dell'uomo meglio di qualsiasi altra persona. Questa è la diagnosi che Gesù fa del cuore dell'uomo, del mio cuore, del tuo cuore. È questa. Poiché, dice Gesù, dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Troppo severa la sua diagnosi? È fastidiosa? Dobbiamo ammettere però, dobbiamo ricordarci che un buon medico, se hai un tumore devastante, non ti dice semplicemente che è un raffreddore. Purtroppo dobbiamo constatare che Gesù aveva ragione, che la sua diagnosi era esatta. Guardando dentro di noi, guardando intorno a noi, guardando la nostra esperienza, guardando la cronaca, ci rendiamo conto che la sua radiografia del cuore umano era veramente esatta. Questa è la radiografia di Gesù del cuore dell'uomo, della maggior parte delle persone, che è in particolare, direi, dei potenti del mondo, di coloro che in qualche modo creano questa normalità in cui viviamo. Se il nostro cuore è così malandato, che cosa dobbiamo fare? Saulo da Tarso, per diventare l'apostolo che conosciamo, l'apostolo Paolo, è dovuto passare nel tritacarne di un'esperienza radicale. Parlando della sua vita e quella di tanti altri, ha detto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove, nuove creature, nuove persone capaci finalmente di vivere nel modo, in quel modo che in fondo tutti quanti noi speriamo, desideriamo, vivere in un modo da creare una nuova normalità. Non si tratta di un lifting religioso, ma di un cambiamento radicale che va proprio alle radici del nostro essere. Un esempio ce lo offre proprio l'Apostolo Paolo, che da accanito persecutore della Chiesa diventa il perseguitato numero uno dei suoi ex amici. Riferendosi a lui, i cristiani dicevano: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. Noi tutti, nessuno escluso, abbiamo fin dalla nascita una malattia spirituale che ha degli effetti devastanti nella nostra vita. Abbiamo parlato di guerre, di rancori, odio, che sono diffusi più di qualsiasi virus pandemico. Abbiamo menzionato femminicidi, violenze varie o lo strisciante egoismo che ci spinge a pensare prima di tutto, soprattutto al nostro tornaconto personale e tanto altro ancora. Noi speriamo che dal nostro cuore possa scaturire questa spinta necessaria per rendere migliore la normalità che dovremmo vivere. Ma il nostro cuore è capace di una cosa del genere? Secondo le parole di Gesù sembrerebbe di no. Per questo motivo, per realizzare una nuova normalità, ossia quella normalità descritta dal Sermone sul Monte, per esempio, che Gesù chiamava Regno dei Cieli, occorre un cambiamento radicale. Paolo afferma che chi è in Cristo è una nuova creatura. In altre parole, il cambiamento si realizza in Cristo. Che cosa significa però essere in Cristo? Come posso essere in Cristo? Normalmente alla preposizione in diamo questo senso, il significato di essere dentro. Io sono in casa, io sono dentro casa. Se sono un'acqua, per esempio, io sono immerso nell'acqua. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, parla di questa immersione. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati immersi in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante l'immersione della sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Questa immersione, ricordo che la parola immersione e battesimo in greco è la stessa, questa immersione in Cristo è un atto di fede, è la mia identificazione con la sua morte, con la sua risurrezione. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Paolo può scrivere: sono stato crocifisso con Cristo. La sua morte diventa la mia, la sua risurrezione diventa la mia. L'essere una nuova creatura si realizza con un atto di fede che mi fa identificare con Cristo. Essere cristiano significa assomigliare a Gesù, assumere le sue sembianze. Questa identificazione con Gesù, però, ricordiamocelo, non si realizza con un atto una tantum, ma è il risultato di scelte continue. La vita cristiana, lo sappiamo, è stata paragonata ad una corsa. Una corsa ha un inizio, ma poi c'è un impegno costante nel tempo. Il brano che abbiamo letto, infatti, prosegue in questo modo: non regni dunque il dunque è legato chiaramente al discorso precedente, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per obbedire alle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti, fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Dopo l'indicativo c'è l'imperativo. Dopo aver delineato ciò che succede quando la fede ci fa identificare con Cristo, essere una nuova creatura, Paolo indica la strada da seguire. Non regni, non prestate, presentate. La vita cristiana non è, sottolineo, non è un bel divano dove adagiarsi per contemplare la bellezza di quello che ci è successo e la bellezza di quello che sarà, ma è un costante impegno a essere nel quotidiano quello che già siamo in Cristo. Non posso e non devo relegare la salvezza solo nell'ambito della dottrina, di ciò che io credo, ma devo, e questo è un imperativo, devo trasformarla in azioni concrete, ricordandomi sempre delle parole di Gesù che sono importanti. Gesù ha detto: guardate, che chi non semina con me disperde. Sappiamo che nel Nuovo Testamento la parola usata per indicare la conversione è metanoia, ossia un modo diverso, un modo radicalmente diverso di pensare. Ecco chi è una nuova creatura. È quella persona che ha cambiato il modo di pensare e agire, che ha gettato alle ortiche i suoi schemi, i suoi parametri per discernere il giusto dallo sbagliato. La persona che ha scelto di pensare come Gesù, di avere i suoi stessi sentimenti, di agire e interagire come lui agì e interagì, per creare una nuova normalità dove le parole di Gesù non suoneranno più così strane. Vi saluto e arrivederci a presto.